Buonasera a tutte. Questa sera leggeremo un articolo che è stato pubblicato su DEP, Deportate e sulle profughe. Articolo scritto da Chiara Corazza. Il titolo è Women of Color in Critical Animal Study, Journal of Critical Animal Study. Il Journal for Critical Animal Studies, JSAS, ha dedicato un numero speciale al contributo delle donne di colore alla questione animale, prospettiva per lo più assente nella maggior parte degli studi vegan e animalisti. Women of Color in Critical Animal Studies è stato coordinato da Anastasia Yerbruth, scrittrice naturalista attivista per i diritti umani, e da Susan Thomas, direttrice del Gender and Women's Studies, docente presso la Facoltà di Scienze Politiche e di Studi di Genere della Hollins University. Women of Color raccoglie due saggi: Race as a Feeble Matter in Veganism, Interrogating Whiteness, Geopolitical Privilege and Consumption Philosophy of Cruelty-Free Products, di Amy Breeze Harper, e The Subhuman as a Philosophy of Cruelty-Free Products, The Subhuman as a Cultural Agent of Violence, di Manesha Dekka. Ad essi si aggiunge la testimonianza di Claudia Serrato, Ecological Indigenous Foodways and the Healing of All Our Relations, un'intervista alla femminista anarchica, attivista per i diritti animali, Sarah Colling, a cura di Laura Shield, e la recensione del libro Sista Vegan, a cura di Anastasia Yerbruth. Breeze Harper, la fondatrice del progetto Sista Vegan, ha studiato l'influenza che la razza, il genere, le classi sociali e geografia esercitano sulla relazione con il cibo, sulla sua percezione e sulle abitudini alimentari. In Race as a Feeble Matter, Harper individua e mette in discussione il privilegio bianco nella filosofia e nella comunità vegan, con l'obiettivo di rilevare l'importanza della questione razziale all'interno del discorso animalista e vegano. L'autrice mette in risalto che i movimenti per i diritti animali, la filosofia e la pratica alimentare vegana siano per lo più diffusi tra i bianchi appartenenti alla classe media. La principale corrente vegan, infatti, dedica spazio quasi esclusivamente alla whiteness, che rende invisibile la questione della razza. Il razzismo non dovrebbe esistere in una società post-razziale, eppure negli attivismi più radicali permangono epistemologie sociali e spaziali bianche. Breeze Harper parla dunque di ignoranza bianca e supremazia bianca nei processi di produzione di prodotti vegan, processi che ricorrono a sistemi consumistici e di sfruttamento della forza lavoro, frutto di una logica di dominio entro un sistema capitalistico globale. Infatti, sostiene Harper, il bracciante haitiano di colore che lavora nell'estrazione dello zucchero di canna, i bambini costretti a lavorare in Costa d'Avorio nella produzione del cacao e i minori sfruttati nelle industrie tessili in Uzbekistan sono difficilmente ascoltati dai consumatori vegani bianchi. La questione razziale non può pertanto essere flebile nel discorso vegano animalista, in quanto il consumo di prodotti cruelty free è contraddittorio se privo della consapevolezza della fatica e del lavoro di molte persone costrette ad accettare condizioni miserrime, se non addirittura di schiavismo. Si rende perciò necessario ripensare criticamente la percezione di razza per riconoscere le implicazioni di ingiustizia sociale che anche la pratica vegana e l'attivismo per i diritti animali possono presentare. Nel saggio The Subhuman as a Cultural Agent of Violence, Manesha Dekka, docente presso la University of Victoria Faculty of Law in Canada, analizza la pratica della violenza di genere razzista ed economica a partire dal concetto di subumano, che rende inferiore l'altro e il diverso, e giustifica la violenza maschile e maschilista all'interno della logica binaria, così come è stato sottolineato nel pensiero femminista. Manesha Dekka analizza tre casi studio: il lavoro forzato, i campi militarizzati e le leggi di guerra. In questo saggio l'autrice mette in discussione la centralità di alcuni valori antropocentrici, inclusi i diritti umani e la dignità umana, e afferma l'urgente necessità di trovare un discorso alternativo alla disumanizzazione degli umani e all'inferiorizzazione dei non umani. L'esistenza di luoghi di sofferenza e tortura per gli animali, come i macelli, in cui ogni giorno solo negli Stati Uniti vengono uccise 9 miliardi e mezzo di animali, giustifica l'esercizio della violenza entro il limite della sofferenza necessaria, distinta dalla sofferenza non necessaria, identificata come crudeltà. Perciò, nonostante che nella società contemporanea non siano più ammissibili, ad esempio, alcuni comportamenti cruenti contro gli animali, in modo occulto si promuove una violenza sistematica ed industrializzata come quella che si consuma nei mattatoi. La violenza nei confronti degli animali favorisce la violenza nei confronti degli umani attraverso il processo di animalizzazione o subumanizzazione, come nel caso dei campi di concentramento in cui l'uccisione sistematica era facilitata dall'identificazione dei prigionieri con gli animali. E quanto accade ancora oggi nelle prigioni di Guantanamo e di Abu Ghraib, luoghi in cui vige lo stato d'eccezione alle leggi di tutela dei diritti civili e della persona. Anche lì gli esseri umani sono considerati subumani, ovvero terroristi appartenenti ad una cultura ritenuta misogina e ad una religione e ad una razza inferiori. Le pratiche di schiavitù continuano a sussistere al giorno d'oggi nelle forme della tratta degli umani e del lavoro forzato, vere imprese commerciali in cui bambini e adulti, specialmente le donne, sono letteralmente imprigionati, controllati, violati, privati di ogni volontà e libertà. La schiavitù è la negazione dell'umanità e consente la percezione degli altri come oggetti da sfruttare. Povertà, sfruttamento, capitalismo nelle sue forme estreme, corruzione statale, conflitti armati sono le condizioni che favoriscono il persistere di tale crimine. Così accade nelle cosiddette leggi di guerra, che regolano le prassi di una violenza legittima, riscontrabile sia nei contesti bellici in cui il nemico è connotato con sembianze e tratti animaleschi, ma anche nella quotidianità. Genocidi e assassini sono così riconosciuti come atrocità e crimini solo in seguito, a fronte delle denunce dei sopravvissuti. Per gli animali invece le morti di massa sono una prassi consueta, all'insegna della violenza legittima e legittimata. La subumanizzazione rinforza anche in questo caso la legittimità dell'uccisione.
I discorsi sui diritti umani non eliminano la contrapposizione tra umano e subumano, anzi quest'ultima categoria animalizza e deumanizza l'umano. Per l'autrice è necessario quindi rivedere l'opposizione tra umano e animale, cancellando il confine che divide le due realtà in una discorsività non più antropocentrica e gerarchica. Abbattere l'idea di subumano è l'unico mezzo efficace per poter eliminare la violenza nei confronti degli animali umani e non umani. Claudia Serrato, nutrizionista esperta in pratiche e tradizioni alimentari e cofondatrice del progetto per la salute e la sovranità alimentare The Colonial Food for Thought, propone un'analisi delle pratiche alimentari indigene in Ecological Indigenous Food Ways and the Heating of All Our Relations. In quanto cicana, Claudia Serrato deliberatamente sceglie di impostare il proprio contributo secondo un'epistemologia e un paradigma di ricerca indigeni. Infatti, spiega l'autrice, le tradizioni indigene alimentari e non solo mettono in luce l'importanza delle relazioni tra gli umani, la terra e gli esseri umani. Il cibo tradizionale consisteva nei frutti della terra in equilibrio con il principio femminino di Tonantzin, che regola la cooperazione per il nutrimento, per il pane. Ma caldo, pozole, tacos e atole, cibi tradizionali nativi, sono stati stravolti dall'arrivo dello chef bianco vestito e di razza bianca, che ha introdotto l'alimentazione carnea, il pilastro fondamentale e imperativo della dieta occidentale. Eppure le donne indigene si oppongono ai cibi di massa prodotti in catene di montaggio, ricchi di proteine animali e femminilizzate, strappate dalla terra e dalle creature viventi con la violenza e lo sfruttamento. Alimenti ottenuti snaturando i processi fisiologici e naturali della terra e del ciclo della vita con l'industria agroalimentare e zootecnica, in cui la prassi comune è l'appropriazione delle risorse dell'acqua per coltivare mais geneticamente modificato o per allevare innaturalmente animali che si ammalano perché costretti in spazi angusti alimentati forzatamente. I disordini alimentari provocano disturbi di ogni genere, malattie cardiovascolari, obesità, cancro e diabete, tutti derivati dall'innaturale alimentazione bianca. Si contrappone ad essa la creatività nativa, la cultura e la storia femminile, Hair Stories, in cui l'arte culinaria magicamente trasforma la materia prima, i frutti della terra, in delizioso cibo. Laura Shield propone la sua intervista a Sarah Colling, anarco-animalista e attivista femminista transnazionale di origine indiana, collaboratrice dell'Institute of Critical Animal Studies. L'intervista mette in luce le relazioni tra l'essere donna di colore di origini transnazionali nella piccola comunità a maggioranza bianca di Hornby Highland in Canada e l'attivismo per i diritti animali come un intreccio di relazioni inscindibili nel pensiero e nella scrittura. Sarah Colling comprese precocemente la connessione tra i prodotti di origine animale e la sofferenza degli animali e si avvicinò alla filosofia della liberazione animale, arrivando al progetto The Love and Liberation, storia romanzata dell'ALF, l'Animal Liberation Front. Il suo attivismo anarchico riconosce i principi della non violenza e della ahimsa, così come espressa nello Yoga Sutras di Patanjali, e si occupa delle questioni di genere, razza, classe e specie. Nel suo pensiero, l'anarchismo e il femminismo transnazionale sono sorretti dalla convinzione della necessità di superare le barriere della colonizzazione discorsiva per giungere a dare ascolto, attenzione e voce agli oppressi umani e non umani. Anastasia Yarbrough recensisce il libro curato da Bryce Harper, Sista Vegan, in cui è illustrato il rituale magico e l'intreccio di pratiche spirituali, olistiche e culinarie, già affrontato nella testimonianza di Claudia Serrato, una delle molteplici forme di cultura e sapere vegan. Sista Vegan ha come obiettivo la ricostruzione della filosofia e della pratica vegan da una prospettiva femminista, di colore, anticolonialista ed antirazzista. È la testimonianza corale e multisfaccettata di cosa significa essere vegan per le donne di colore, da dieta a pratica spirituale, da pratica alimentare a sostenibilità alimentare, dai diritti animali alla giustizia sociale, dalla questione della razza alla sessualità, dall'idea di libertà alla costruzione dell'identità, quali parti del sentire vegan, anzi black vegan. Il numero di ICAS si chiude così con uno sguardo che oltrepassa i consueti limiti della pratica e della filosofia vegan bianca e occidentale. I vari contributi dimostrano come la questione del colore e del genere non siano una materia flebile nella stessa questione animale, ma che anzi debbano essere considerate nella loro complessità da punti di vista diversi e dal basso. Decostruire l'opposizione tra tutto ciò che è umano e ciò che non lo è, smontare la categoria di subumano e la presunta inferiorità degli animali come giustificazione della violenza, sono esigenze comuni e condivise che devono non solo collegare ma innescare le innegabili connessioni tra la questione di genere, le questioni di genere, di colore, classe e specie.
يا حسي يا قلبي الفرقة تلمني أنا ما عندي حل أنا ما عندي حل أنا ما عندي حل أنا ما عندي حل
guitars. We don't play guitars. We're standing on stage with guitar. Well, you may not play guitar, but I play guitar. Can you play guitar?
We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars. We don't play guitars.
We don't play
guitars.
Bryce Harper, di cui abbiamo parlato prima, la femminista vegana afroamericana, direttrice e fondatrice del progetto Sista Vegan Project, si occupa, tra le altre cose, di mettere in rilievo e di analizzare le interconnessioni esistenti tra la teoria femminista nera, l'attivismo e la cura degli animali non umani, l'etica animalista, la liberazione animale e la pratica vegana, il veganismo. Nello specifico analizzeremo il contenuto di un suo video, abbiamo analizzato, diciamo, il contenuto di un suo video in cui parla delle interconnessioni relative all'utilizzo dei corpi delle schiave nere per gli esperimenti medici che venivano realizzati nel XIX secolo e di come questi esperimenti sulle donne nere si colleghino al bisogno di riflettere criticamente sull'utilizzo degli animali non umani in Occidente, sull'utilizzo che ne facciamo nella nostra cultura. Nel XIX secolo Marion Sims, un ginecologo americano, sosteneva di voler risolvere il problema delle fistole nelle donne bianche, cioè quelle lacerazioni vaginali causate da un lungo travaglio prolungato a causa di un uso scorretto del forcipe, e a tal fine quindi si serviva di queste donne, delle donne nere, delle schiave nere, per i suoi esperimenti scientifici. Quest'uomo che apriva gli uteri e le vagine delle schiave afroamericane, ovviamente senza il loro consenso, per risolvere i problemi ginecologici delle donne americane di ceto medio, viene considerato addirittura negli Stati Uniti come il padre della moderna ginecologia. Ovviamente questi esperimenti molto dolorosi ci riportano ad altri esperimenti, richiamano altri esperimenti altrettanto dolorosi, quelli che generalmente vengono effettuati sui corpi degli animali non umani. Un problema che questo delle sperimentazioni di laboratorio, che evidentemente ricorre spesso nella nostra cultura. Da qui possiamo immaginare che la questione etica che ispira gli animalisti di tutto il mondo a richiedere l'abolizione della vivisezione sia tutt'altro che una questione banale. Come abbiamo già affermato, la sperimentazione provoca molta sofferenza in colui o in colei che la subisce. Com'è possibile allora, si chiede in questo video Bryce Harper, che gli interessi e i desideri delle persone arrechino così tanti danni ad altri esseri viventi? Secondo Bryce Harper la spiegazione di questo sta nel fatto che la stessa mentalità che considera possibile condurre sperimentazioni crudeli sulle donne nere continua a permettere che gli animali non umani sperimentino l'inferno degli allevamenti e della vivisezione per produrre cibo, farmaci e prodotti cosmetici per gli animali umani. proprio come i medici giustificavano allora gli esperimenti sui corpi delle donne nere come un pegno da pagare per il progresso della ginecologia, molte persone ritengono oggi che l'umanità tragga giovamento dalla sperimentazione animale. All'epoca le persone di colore non erano considerate degli esseri umani e la gente, i bianchi fondamentalmente, erano convinti che i neri non provassero nemmeno dolore. Il dottor Sims, da bravo fautore del cosiddetto razzismo scientifico, riteneva che le persone di discendenza africana, cioè gli afroamericani negli Stati Uniti, avessero una soglia del dolore molto alta, più alta di quella delle persone di razza bianca. Lo stesso tipo di ragionamento assurdo viene oggi fatto da chi difende la sperimentazione animale, che appunto secondo queste persone avrebbe l'obiettivo di promuovere il progresso scientifico. Come le donne nere si potrebbero citare tutte le sperimentazioni avvenute ai danni di gruppi sociali ritenuti improduttivi dai gruppi dominanti, come per esempio quelle operate sui malati psichiatrici o le torture subite dagli ebrei e dagli oppositori politici nell'arco della storia. Alla luce di ciò, Bryce Harper stabilisce con chiarezza le ragioni che la portano poi a interessarsi e a ricercare quelle che lei chiama interconnessioni tra femminismo nero, vegetarismo e liberazione animale. Dice: se ci disgustano le sperimentazioni umane, allora com'è possibile che non ci si riesca a mettere nei panni degli animali non umani quando si parla di sperimentazione animale? Forse perché abbiamo il potere e il privilegio, proprio come lo avevano i medici bianchi nei confronti di quelle schiave nere, di decidere come gli animali non umani debbano essere trattati al fine di poterli mangiare e di impiegarli per i nostri propri interessi. Non si capisce perché la gente non comprenda che, al pari dell'olocausto degli ebrei e della schiavitù africana, anche lo sfruttamento animale si inserisce in un'enorme matrice di oppressione in cui tutte queste parti sono interdipendenti e si influenzano a vicenda. Bryce Harper ritiene che non si possa comprendere pienamente l'oppressione subita dalle schiave nere all'epoca durante la schiavitù se non si comprende l'inferno che oggi subiscono gli animali d'allevamento, così come quelli da laboratorio. Strutture gerarchiche e totalitarie come il colonialismo, l'imperialismo e il capitalismo sono quelle strutture di potere che, attraverso il razzismo, il sessismo e lo specismo, dominano i cosiddetti altri da sé, categorie sociali costruiti in contrapposizione alla dialettica di dominio dell'altro, che viene degradato a risorsa, a bene consumabile, il cui uso e consumo continua ad alimentare quella stessa condizione di potere che separa i privilegiati dagli altri diversi. Nel caso della sperimentazione animale, lo status privilegiato oggi è particolarmente legato alle abitudini e ai diritti che la gente in generale pensa di avere in quanto consumatori. Chi consuma o utilizza animali per soddisfare i propri desideri reifica gli animali, nega che questi possano provare dolore e sofferenza e che non esistono soltanto per il diritto e il desiderio di chi li consuma. Non è esente da critica neanche chi, pur appartenendo alle minoranze etniche e sociali, continua a giustificare lo sfruttamento animale. Le persone che appartengono alle minoranze di colore negli Stati Uniti, ad esempio, non solo gli afroamericani, ma anche i latinos e gli indiani, gli asiatici per esempio, queste persone sostengono appunto giustificano lo sfruttamento animale. Possiamo anche fare un esempio qui in Italia di minoranza sociale, religiosa, politica, economica di qualsiasi paese occidentale, questi sperimentano ogni giorno sulla propria pelle le condizioni estreme di incarnare l'altro da sé, cioè chi è abituato a vedere che il suo dolore e la sua sofferenza non sono presi sul serio, come può allora giustificare il dolore e la sofferenza arrecata agli altri animali non umani? Evidentemente, sostiene Bryce Harper, si mette in atto in questo un processo di separazione, per cui ci si convince che non sia necessario riconoscere e ammettere che questo dolore e questa sofferenza degli animali sia la stessa che si prova quando si viene declassati a altro dalla cultura dominante.
Believe me, I can play games, 'cause I know all the rules. Believe me, I can pretend, 'cause I've studied the maths.
Allora, siamo arrivate alla fine, e vi salutiamo, vi ricordiamo che per qualsiasi tipo di informazione, oppure se volete suggerire degli argomenti, oppure contribuire alla discussione, ci potete scrivere all'indirizzo email connettive@gmail.com e niente, vi salutiamo e alla prossima, ciao!